State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di radio SBS, io sono Francesca Rizzoli e questa mattina torniamo in Italia per parlare di temperature che nel bel paese salgono vertiginosamente. Si tratta di una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni che sta colpendo in particolare il centro-sud, ma le temperature che superano i 40 gradi sono un rischio in tutta l'Italia, dove in effetti vedevo nelle previsioni meteo dei prossimi giorni si potrebbe arrivare perfino ai 45 gradi. Noi oggi in particolare parliamo di ondate di calore in questo contesto appunto di caldo e di temperature vertiginose, e lo facciamo anche con uno sguardo un po' al futuro, quindi magari cercheremo di capire quali sono le possibili soluzioni o quantomeno che cosa si può fare, come si possono gestire meglio queste ondate di calore. Lo facciamo con la dottoressa Giulia Bonino, ricercatrice per la Fondazione Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Allora, innanzitutto, dottoressa Bonino, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno Francesca.
Allora, partiamo innanzitutto dalla base, perché sulle questioni climatiche e ambientali siamo ancora poco esperti. Parliamo appunto, dicevamo, di ondate di calore. Ecco, partiamo proprio appunto dalla definizione di ondate di calore marino. Come si producono e quanto sono preoccupanti e che cosa sono?
Si parla di ondate di calore marino quando le temperature oceaniche superano una soglia estrema per il relativo periodo dell'anno per più di 5 giorni consecutivi. Ultimamente queste condizioni sono state osservate in Italia già da partire da maggio e diciamo che inizialmente hanno interessato la parte occidentale del bacino, quindi parliamo del Mar Ligure, il Golfo del Leone, e durante questo periodo stanno progredendo verso est, quindi stanno anche interessando il Mar Ionio e il Mar Adriatico. Ma la cosa sconvolgente è che si sta arrivando a un'intensità di queste ondate di calore di circa 5 gradi. Questo vuol dire che l'acqua, la superficie marina, è più alta di 5 gradi rispetto alla media che generalmente abbiamo in questo periodo.
Ecco, Giulia, questo succede proprio come conseguenza di tutto, diciamo, la crisi climatica e le temperature che si innalzano a livello globale? È un fenomeno prettamente che riguarda il Mediterraneo? Come appunto si situa queste ondate di calore marino?
Allora, ultimamente, soprattutto nelle ultime decadi, il cambiamento climatico ovviamente sta, diciamo, peggiorando questa situazione, e infatti le ondate di calore marino sono aumentate nelle ultime decadi. Stanno diventando più frequenti e più intense rispetto a quello che osservavamo due decadi fa. E ovviamente non riguardano solo il Mar Mediterraneo, ma interessano anche tutti gli oceani, e visto che stiamo parlando per un'emittente australiana, e anche in Australia ci sono moltissime ondate di calore, ce ne sono state due importantissime per esempio nel 2011 e nel 2016, ma ovviamente anche lì aumenteranno dovuto al cambiamento climatico ovviamente.
Quali sono le conseguenze di queste ondate di calore marino? Chiaramente, insomma, ormai abbiamo capito che quando si parla di temperature che aumentano non possiamo prettamente parlare di terra, di acqua, di cielo, ma insomma tutto è interconnesso. Quindi quali sono le conseguenze in particolare di queste ondate di calore marino e di questi 5 gradi di cui ci parli?
Per quanto riguarda le ondate di calore marino, sicuramente sono un problema per gli ecosistemi. Questo può portare ovviamente a morire di animali, ma non solo quelli selvatici, diciamo, va a intaccare la biodiversità che nel Mediterraneo, si sa, soprattutto anche nel Mar Ligure è elevata, ma anche gli animali di allevamento, quindi potrebbe causare dei grossi danni alle acquacolture, per esempio di cozze, che ce ne sono un sacco nel golfo di Taranto per esempio, e quindi questo, oltre a avere ovviamente un danno ecosistemico, è anche un danno per economico. E un'altra cosa che potrebbe succedere, queste prolungate ondate di calore potrebbero favorire l'insediamento di specie aliene rispetto a specie autoctone in tutti i mari. Comunque soprattutto danni ecosistemici, ma soprattutto anche danni alle attività economiche come la pesca e l'acquacoltura.
Chiaramente, insomma, se queste diciamo queste specie marine non si riproducono, spariscono, non arrivano di nuovo, chiaramente cambiano gli equilibri.
Esatto.
Una cosa che si tende a fare molto è a collegare la siccità e le alte temperature di queste ultime settimane che hanno colpito l'Italia a quelle dell'estate 2003. Ricordiamo che quell'estate tutta l'Europa fu colpita da un'ondata di calore eccezionale, lunga, intensa, durò circa 4 mesi e causò più di 70.000 morti in 16 paesi diversi d'Europa. Solo in Italia ne causò circa 20.000, quindi è stata veramente tosta, ce la ricordiamo tutti. Ecco, le condizioni che appunto abbiamo visto, dicevi prima, a partire più o meno a maggio di 2022, sono simili a quelle che abbiamo visto partire allo stesso tempo a maggio, ma del 2003?
Sono sicuramente simili, anche lì c'è da dire che sono state varie ondate di calore, erano partite a maggio, poi hanno avuto una settimana in cui le condizioni erano tornate nella normalità e poi giugno, luglio, agosto è stata quasi un'intera ondata di calore. Più o meno si sta verificando la stessa cosa, a maggio abbiamo registrato una prima ondata di calore, soprattutto nella parte occidentale, abbiamo avuto un momento di normalità e adesso siamo di nuovo nel pieno di un'ondata di calore e sì, le condizioni sono molto simili, quindi ci possiamo aspettare, diciamo, che questa ondata di calore durerà almeno fino a settembre.
Ecco Chiara, diciamo appunto che tu stai collaborando stai realizzando una ricerca in un team e quindi vi occupate di osservare e di capire che cosa sta succedendo. Tu stai lavorando insieme anche al dottor Ronan McAdam, poi vedo che fanno parte di questo team Emanuela Clementi e Simona Masina. Insomma, siete 4 scienziati, state lavorando ad un progetto che guarda anche un po' alla gestione di queste ondate di calore. Ecco, quanto si può fare e quanto diventa importante sapere appunto come gestire queste ondate di calore e che cosa poter fare?
Allora sì, qua al CMCC lavoriamo ovviamente in team. Io personalmente lavoro anche con l'Agenzia Europea Spaziale, nel quale in questo momento ho una fellowship proprio riguardante le marine heatwave, ossia le ondate di calore marino. Uno dei nostri obiettivi è quello di arrivare a predire queste ondate di calore. Cosa possiamo fare? La cosa che si può fare è sicuramente studiarle. Più si studia, più si fa della ricerca, più sicuramente possiamo cercare di capire qual è il nostro nemico, perché il reale problema di queste ondate di calore è che ancora non è chiaro cosa realmente le guidi, quindi bisogna studiarle sempre di più per cercare di costruire dei tool che porteranno a una previsione. Ora abbiamo già le previsioni per questi eventi estremi e anche qua al CMCC abbiamo un Mediterranean Forecasting System che ci permette di prevederle con un tempo di... Cosa possiamo fare? Per quanto riguarda la prevenzione, diciamo che ormai è abbastanza difficile, ecco. Cioè, dobbiamo ovviamente seguire tutte le norme per diminuire la produzione di CO2 in modo tale da, diciamo, come dire, attenuare queste ondate di calore. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è, attraverso la ricerca, è studiarle in modo tale di capire da cosa sono guidate e trovare, diciamo, delle tecniche di adattamento. Quindi, per esempio, chi ha un impianto di acquacultura, sapendo che c'è una marine heatwave, un'ondata di calore nelle prossime 10 giorni, potrebbe attuare delle tecniche di prevenzione in modo tale da non perdere tutto il suo guadagno. Quindi, secondo me, la cosa che sicuramente va fatta è approfondire la ricerca e migliorare i tool di previsione che abbiamo per queste ondate di calore.
Quindi tu ci dici, non sappiamo che cosa guidi queste ondate di calore, quindi non ci sono, diciamo, degli studi pregressi che vi diano qualche informazione in più?
No, ce ne sono, ma diciamo che c'è un dibattito all'interno della comunità scientifica riguardo chi le guida, quindi ai responsabili, i drivers di queste mari midwave. Ovviamente l'atmosfera è sicuramente uno dei maggiori driver delle ondate di calore, però diciamo che l'oceano è un sistema complesso nel quale ci sono anche i venti che potrebbero essere uno dei driver, oppure le correnti oceaniche che potrebbero trasportare il calore all'interno del bacino. Quindi diciamo ci sono evidenze per il quale tendenzialmente l'atmosfera gioca un ruolo fondamentale nell'instaurarsi di queste ondate di calore, ma diciamo che bisogna studiare di più e soprattutto costruire dei tool informatici che prevedano queste ondate di calore con largo anticipo.
E quindi previsioni con largo anticipo, e quanto potrebbero essere precise poi queste previsioni?
Diciamo che sul breve termine, quindi 7 giorni, anche il nostro sistema è abbastanza abile a prevedere queste ondate di calore, però probabilmente per avere una gestione migliore bisognerebbe andare a scale temporali un po' più lunghe, ecco, magari stagionali.
Per riuscire comunque a
organizzare. Per riuscire a adottare delle tecniche di prevenzione.
E questo dal punto di vista della ricerca, quanto ci potreste mettere, diciamo, a trovare queste chiavi di lettura che possono aiutare a prevedere meglio appunto queste ondate di calore e quindi a gestirle?
Non ti saprei dire esattamente quanto, ma siamo sulla buona strada. Diciamo che abbiamo anche un sistema di previsione stagionale e stiamo effettivamente anche lì con il dottor Ronald McAdam verificando quanto questo sistema sia capace di prevedere anche a scala stagionale. Quindi direi che work in progress, secondo me in un anno potremmo essere assolutamente capaci di poter avere del potere predittivo su queste mari midwave.
Speriamo, perché alla fine chiaramente, come dicevi tu prima, i danni sono a tutte le specie animali, alla biodiversità, insomma all'economia, purtroppo è un po' un effetto dominò quello che succede con le questioni legate al cambiamento climatico. Noi ringraziamo la dottoressa Giulia Bonino, ricercatrice per la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, per essere stata con noi e per averci un po' spiegato che cosa succede, quali sono un po' anche le ricerche che riguardano un po' il futuro e capire un po' che cosa si sta facendo per gestire gli effetti e mitigare forse gli effetti del cambiamento climatico sulla nostra terra. Quindi grazie per essere stata con noi e alla prossima.
Grazie mille.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.